Siamo umani per nascita, figli per grazia di Dio e fratelli per vocazione. Dio ci ha dato la grazia di diventare Suoi figli, per questo possiamo essere fratelli. Per essere fratelli è necessario avere in comune una famiglia di origine. Ed è proprio in Dio la radice della fraternità umana. Non basta condividere la natura umana per essere fratelli. L'antico poeta latino, il commediografo Plauto, ha coniato una formula che è diventata proverbiale e purtroppo continua ad essere vera. Homo homini lupus. L'uomo è un lupo per l'uomo. La storia della fraternità è una storia di bestie feroci che si sbranano. Vuol dire che in natura c'è la violenza, l'aggressione. Non siamo fratelli per natura, ma lo possiamo diventare per grazia, chiamati ad essere fratelli perché abbiamo ricevuto la grazia di Dio. La fraternità non è un modo di essere normale, scontato, ma è il risultato di un cammino, di una formazione, di un impegno. È il traguardo, l'obiettivo a cui tendiamo e che possiamo raggiungere. La Bibbia ci racconta molte storie di fraternità. Abbiamo iniziato con la parabola evangelica del buon samaritano, dove la parola fratello non esiste, ma è sostituita dal concetto di prossimo. Adesso ci spostiamo nell'Antico Testamento, dove alla fine del libro della Genesi troviamo una lunga e splendida storia che riguarda una famiglia divisa. Un ambiente familiare che ha ereditato la benedizione di Dio ad Abramo e a Isacco, eppure vive in una situazione di contestazione, di divisione, di lotta, di invidia, proprio fra fratelli. È la storia di Giuseppe e dei suoi fratelli, che nascono come fratelli di sangue in una famiglia, ma non per questo si vogliono bene come fratelli. Solo alla fine della storia saranno veramente fratelli. Questo racconto biblico ci insegna a vivere, ci insegna che il cammino faticoso della nostra esistenza, con tutte le prove che dobbiamo affrontare e superare, è il metodo per arrivare a esprimere l'autentica fraternità. Ognuno cammina, cresce, matura per diventare fratello dell'altro. E tutti insieme ci impegniamo a crescere in questa relazione di fraternità. Meditando il racconto biblico anche nei dettagli, avremo l'occasione di cogliere degli aspetti importanti della nostra vita. La Scrittura ci aiuta a capire meglio le nostre esperienze, anche i nostri problemi, i nostri difetti, perché avendoli davanti agli occhi possiamo affrontarli con più intelligenza, con il coraggio di chi sa che con la grazia di Dio può vincere ogni blocco, ogni remora, ogni istinto cattivo che ci impedisce di essere fratelli. Il libro della Genesi è il primo libro della Bibbia, apre il Pentateuco e comincia con 11 capitoli sulla creazione, raccontando gli archetipi, cioè quei motivi fondamentali della storia dell'umanità. E uno di questi archetipi è il fratello che ammazza il fratello. Il primo morto è stato ucciso da suo fratello. E il racconto di questo evento originale ci dice quello che purtroppo avviene sempre, continua ad avvenire nelle nostre realtà. Dalla maledizione di Adamo si passa alla benedizione di Abramo. Adamo disobbediente ha attirato la maledizione su tutta l'umanità. Abramo obbediente attira la benedizione di Dio su tutta la sua famiglia. E così comincia la storia dei patriarchi. Abramo, Isacco, Giacobbe. Con Giacobbe abbiamo un'autentica storia di famiglia, dove i fratelli, i 12 figli di Giacobbe, vivono una esperienza familiare di contrasto. La Bibbia non racconta episodi esemplari. Ogni tanto ci sono degli esempi positivi che devono essere imitati, come abbiamo visto per il caso del Samaritano, il divino straniero, figura stessa di Gesù Cristo. Ma molte volte i racconti biblici non sono esemplari da un punto di vista positivo, cioè non vengono raccontate solo cose belle, c'è pieno anche di cose brutte, proprio perché la vita è piena anche di situazioni negative. La Bibbia non racconta storie di sogno, fantasie di come dovrebbe essere il mondo, ma rappresenta la realtà com'è, con tutti gli elementi negativi che non dovrebbero esserci. E in questa presentazione della realtà con i suoi elementi negativi viene data una indicazione per scegliere bene. Così la storia della famiglia di Giacobbe non ci è presentata perché è una famiglia modello. E quello che viene raccontato non è esemplare, per dire semplicemente: leggete questo racconto e avete il modello di come bisogna comportarsi in famiglia. Invece il narratore parte proprio dalla situazione opposta, racconta una famiglia piena di difetti, come sono le nostre, in situazioni di rapporti caratterizzati dal peccato, e mostra proprio nella dinamica del racconto come si viene fuori da questa situazione negativa. La storia della famiglia di Giacobbe inizia con il protagonista che è il penultimo dei figli, Giuseppe. Dopo di lui è nato ancora Beniamino, il più piccolo dell'intera famiglia. Giuseppe aveva 17 anni quando comincia questa storia e il testo della Genesi al capitolo 37 dice che pascolava il gregge con i suoi fratelli. È una famiglia di pastori che vivono ai margini del mondo abitato. Siamo in un'epoca molto arcaica, non è possibile dare la datazione perché questi racconti affondano le radici in una storia antichissima. Possiamo parlare grosso modo del 1500 avanti Cristo. Pensate che Roma è stata fondata nel 753, quindi il doppio degli anni della storia di Roma fino a Gesù. Dobbiamo ancora andare più indietro. Ci troviamo in un'epoca estremamente arcaica, tanto per avere qualche raffronto, pensate che nelle grotte dei Balzi Rossi, nella zona di Ventimiglia, gli uomini erano ancora primitivi qui in Liguria intorno al 1000. Quindi in quell'epoca dalle nostre parti gli uomini vivevano nelle caverne. Erano ancora allo stadio primitivo. In quell'ambiente della mezzaluna fertile, invece, la civiltà era già iniziata da millenni. C'erano le grandi città ben organizzate, soprattutto nella pianura mesopotamica, quindi con la grande città di Babilonia, e nella pianura del Nilo, con la grande cultura egiziana. La famiglia di Giacobbe viene dall'ambiente mesopotamico, sono pastori originari di quello che oggi si chiama Iraq, poco distante dal Kuwait, proprio la pianura meridionale della Mesopotamia. Abramo è un pastore nomade che si muove da quelle pianure orientali e spostandosi di stagione in stagione arriva fino nella terra di Canaan che il Signore gli ha promesso in eredità. Abramo muore, continua la storia di famiglia Isacco, anche lui invecchia e muore. Porta avanti la benedizione di Dio Giacobbe, che ormai è vecchio, molto ricco, nel senso che ha molte greggi, tanti servitori, ha avuto una moltitudine di figli, è un capo di questo gruppo di pastori. È una famiglia con situazione di ricchezza, di benessere. Sono dei pastori che seguono le bestie nella campagna alla ricerca dei pascoli. La loro vita è una vita semplice, vissuta sotto le tende, stando attenti agli animali, portandoli al pascolo, mungendoli, facendo crescere i piccoli per poter aumentare il gregge. È una vita essenziale, senza grandi interessi alternativi, però è una vita fatta di relazioni. All'interno delle relazioni familiari ci sono tensioni. Ci sono quegli aspetti essenziali, fondamentali delle nostre vicende umane. Giuseppe è il penultimo figlio, nato da Rachele, la sposa più amata. Secondo questa abitudine antica, il patriarca Giacobbe ha due mogli e anche due serve delle mogli che gli generano figli. Però fra queste donne Rachele è quella che amava di più. E di conseguenza il figlio tanto atteso da Rachele è quello che gode del più grande affetto paterno. Giuseppe è il cocco di papà. È uno dei più giovani, vive ancora nell'ambiente delle donne e dei bambini, ma a 17 anni poteva essere già grande. Invece fa ancora il bambino e viene presentato con degli atteggiamenti anche negativi nel suo carattere. Viene anzitutto presentato come pettegolo. Giuseppe riferì al padre di chiacchiere maligne sui suoi fratelli. Girando nell'ambiente delle donne, ha sentito parlare dei suoi fratelli, che sono tutti sposati e hanno già anche figli, e sente discorsi maligni sui fratelli e, noi diremmo banalmente, fa la spia, riporta le chiacchiere a suo padre. Perché lo fa? Per ingraziarsi il padre, per farsi vedere che lui è favorevole, che i suoi fratelli non gli vogliono bene come gliene vuole lui. Israele, che è l'altro nome di Giacobbe, da cui deriverà il nome dell'intero popolo, perché questa famiglia è all'origine del popolo di Israele, Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia e gli aveva fatto una tunica dalle lunghe maniche. È un oggetto particolare, un vestito elegante, quasi un mantello, con le maniche molto ampie. È un vestito non da lavoro. E questo ragazzino, un po' vanitoso, intelligente, ma anche maligno, gira pavoneggiandosi nel vestito dalle lunghe maniche senza far nulla, perché è il vestito che mi ha regalato papà. È il vestito bello, volete mica che io lo sporchi con le vostre attività? Riconosciamo subito un atteggiamento non bello. Il narratore ci presenta Giuseppe non come un elemento positivo, quasi ce lo rende antipatico in partenza. È importante però tenerne conto, perché il punto di partenza è negativo, il punto di arrivo è positivo. È partito con dei difetti che col tempo ha imparato a curare. Non si nasce buoni, lo si diventa. È una illusione, una fantasia dire che uno ha il carattere buono, che è naturalmente buono e portato a fare il bene. Non è vero. Siamo tutti inclinati al male, chi in un modo, chi in un altro, e i bambini sono perversi polimorfi, in tanti modi diversi, ma sono cattivi, già da piccoli. Possono diventare buoni, crescendo possono acquisire delle qualità, o possono peggiorare e degenerare nei loro difetti. È importante riconoscere come la storia, la nostra storia, la nostra vicenda umana ci fa bene. Anche le sofferenze ci fanno bene. Non lo possiamo dire agli altri. Dobbiamo impararlo su noi stessi. E forse se ci pensiamo, ognuno potrebbe raccontare di una sua esperienza, avendo provato sulla propria pelle qualche difficoltà o problema, riconosciamo che quella esperienza ci ha fatto bene, ci ha fatto diventare migliori. Ma non è automatico, eh? Può capitare che una prova, una sofferenza faccia diventare peggiori. Dipende come la prendi. Se la prendi bene, ti aiuta. Se la prendi male, ti rovina. Giuseppe parte in questa situazione che potremmo definire negativa. E anche il vecchio Giacobbe non è un modello di padre. L'abbiamo percepito subito. Il fatto che amasse quel figlio più degli altri istintivamente ci ha dato fastidio. Lo abbiamo capito guardandolo nell'altro che è un comportamento sbagliato. Il narratore ci vuole addirittura far pensare che la colpa di tutto sia Giacobbe, che l'astio che esiste fra i fratelli sia causato dall'atteggiamento parziale del genitore, che convinto di fare bene perché ama, in realtà produce odio. I suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non riuscivano a parlargli amichevolmente. È strano che l'amore produca odio, eppure succede. L'amore che Giacobbe riversa su Giuseppe in modo esagerato ottiene come effetto l'odio dei suoi fratelli. Non odiano il padre, odiano Giuseppe. Lo guardano con occhio cattivo, lo sentono come un nemico, non riescono a parlargli, in ebraico si dice b'shalom, con pace, in pace, è tradotto con amichevolmente, capite cosa vuol dire? Ci sono delle persone con cui non riusciamo a parlare con pace, con amicizia. Sono quelle persone con cui abbiamo qualcosa. Non è detto che ci abbiano fatto qualcosa. Il fatto stesso che Giacobbe ami Giuseppe più degli altri porta gli altri a guardarlo male. Non riescono a parlargli in pace. L'amore di Giacobbe ha fatto diventare Giuseppe antipatico ai suoi fratelli. Ce l'hanno con lui, un po' per il suo carattere, un po' per responsabilità del padre. Non parlare a qualcuno è un segno di rottura di relazione. Mentre il parlarsi è segno di amicizia, anche di affetto, di amore, il non parlarsi è segno di inimicizia. Adoperiamo espressioni del genere nel nostro linguaggio. Quando due non si parlano più, è perché è successo qualcosa e hanno rotto le relazioni. Sono situazioni che fanno soffrire. Pensate, anche all'interno della famiglia ci sono situazioni di questo genere, di rotture di rapporti dove fratelli non si parlano. Purtroppo esistono. Sono situazioni in cui qualche altro interesse, qualche problema ha tolto la parola e il parlarsi amichevolmente è la fraternità. Ma questi fratelli istintivamente non si parlano, non ci riescono. Ora Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai fratelli, che lo odiarono ancora di più. Disse dunque, Giuseppe è un ragazzo vivace, intelligente, un sognatore. I sogni hanno un ruolo importante nella sua vicenda. E il primo sogno che racconta ai fratelli si svolge in campagna, in un campo di grano dove tutti i fratelli stanno mietendo il grano, lo raccolgono in vari covoni e poi cosa succede? Il covone di Giuseppe rimane in piedi al centro e tutti gli altri, i covoni dei fratelli, si mettono coricati e gli fanno corona, prostrati davanti al covone di Giuseppe. Gli dissero i suoi fratelli: vuoi forse regnare su di noi? Vuoi dominarci? Sei il più piccolo e vuoi comandare, ma chi ti credi di essere? Cosa ti sei messo in testa? Lo odiarono ancora di più a causa dei suoi sogni e delle sue parole. Quando il rapporto è rotto, parlarsi danneggia ulteriormente la situazione. Giuseppe tenta di parlare ai fratelli, racconta il sogno che ha fatto, è un grande ideale. Probabilmente quel sogno è mandato da Dio. Quel sogno è vero, lo capiremo nella storia, andrà proprio così, ma detto all'inizio non aiuta assolutamente a creare fraternità, anzi aumenta l'odio. Egli fece ancora un altro sogno e lo narrò ai fratelli e disse: ho fatto ancora un sogno, sentite, il sole, la luna e 11 stelle si mettevano intorno a me e mi adoravano. Chiaro che le 11 stelle sono i suoi fratelli, ma anche il sole e la luna. A questo punto interviene anche suo padre, che aveva sentito questo racconto. Giacobbe lo rimproverò e gli disse: ma che sogno è questo che hai fatto? Dovremmo venire io, tua madre e i tuoi fratelli a prostrarci fino a terra davanti a te? Il sole e la luna in questa immagine astrale vengono presi come riferimento al padre e alla madre. Sono immagini molto importanti perché parlano del cosmo. Giuseppe sogna di essere il centro del cosmo. Pensate che nella visione dell'Apocalisse, quando si parla della donna vestita di sole, si adoperano ancora immagini di questo tipo, vestita di sole, con la luna sotto i piedi e una corona di 12 stelle. È lo stesso tipo di immaginario per indicare l'umanità che è al centro del cosmo, l'umanità importante, gloriosa, quella in cui si realizza il progetto di Dio. I sogni di Giuseppe sembrano nascondere desideri di gloria e i fratelli non apprezzano questa voglia che Giuseppe ha di diventare importante e di farsi adorare dagli altri. I suoi fratelli perciò divennero invidiosi di lui, mentre il padre tenne per sé la cosa. La famiglia ha difficoltà, le relazioni interne peggiorano di giorno in giorno, si aggiunge l'invidia, manca la parola, si crea silenzio, sospetto, astio. I suoi fratelli se ne andarono a pascolare il gregge del loro padre a Sichem. La situazione precipita, i fratelli vogliono andare lontano, non sopportano più quella situazione. Si separano e vanno parecchio a nord a cercare altri pascoli. A questo punto assistiamo ad un dialogo interno alla famiglia. Il vecchio Giacobbe chiama Giuseppe e gli dice: sai che i tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem? Vieni, ti voglio mandare da loro. Gli rispose: eccomi. Gli disse: va a vedere come stanno i tuoi fratelli e come sta il bestiame, poi torna a darmi notizie. È una vocazione, è la vocazione ad essere fratelli. Il vecchio padre chiama il figlio dicendogli: vieni, voglio mandarti a cercare i tuoi fratelli. Questa è una vocazione che ci riguarda tutti. È la nostra storia umana. Il vecchio Giacobbe dà voce al progetto di Dio che chiama ciascuno di noi: vieni, ti voglio mandare a cercare i tuoi fratelli. È la nostra storia di persone che diventano umani, che diventano figli, che diventano fratelli, che vanno alla ricerca della fraternità, che non si accontentano di stare come sono, ma vanno alla ricerca della pace dei fratelli. Nell'originale ebraico c'è di nuovo il termine pace. La traduzione dice: vai a vedere come stanno i tuoi fratelli. Letteralmente dice: vai a vedere la pace dei tuoi fratelli, il benessere, se stanno bene. Ma il senso è molto più profondo, è il desiderio di costruire la pace. Separarsi, andare ognuno per la propria strada senza parlarsi, non è una soluzione. Bisogna cercarsi, bisogna fare il primo passo, bisogna andare a cercare la pace dell'altro. Vai e poi torni a riferirmi. Lo fece dunque partire dalla valle di Ebron ed egli arrivò a Sichem. Ebron è molto più a sud di Gerusalemme, Sichem è parecchio più a nord. Giuseppe fa molta strada in zone poco abitate alla ricerca dei fratelli. Quando arriva nella valle di Sichem non c'è nessuno, la valle è vuota. E compare nel racconto un personaggio non nominato, è una figura letteraria che serve proprio per enfatizzare il tema del racconto. Mentre Giuseppe si aggirava per la campagna, non avendo trovato i fratelli e non sapendo dove andare, lo trovò un uomo che gli domandò: «Che cosa cerchi?» Rispose: «Sono in cerca dei miei fratelli. Indicami dove si trovano a pascolare». Quest'uomo è un personaggio che non ha nessun rilievo nella storia, se non quello di porre una domanda, che è la domanda essenziale. Che cosa cerchi? È la domanda che Gesù pone 3 volte nel Vangelo secondo Giovanni. All'inizio di tutta la vicenda, quando 2 discepoli del Battista lo seguono, si gira e chiede: «Che cosa cercate?» Nell'orto degli ulivi, quando arrivano ad arrestarlo, chiede: «Chi cercate?» Alla Maddalena, il giorno di Pasqua, che piange davanti al sepolcro, dice: «Chi cerchi?» Sono le domande che vanno al cuore della nostra esistenza. Che cosa cerchi nella vita? Che cosa ti sta a cuore? Quali obiettivi ti sei proposto? I sogni di Giuseppe in fondo erano i suoi obiettivi, i sogni del ragazzo che pensava di diventare un grande personaggio. Adesso gli viene posta veramente la domanda: che cosa cerchi? E lui risponde: sono in cerca dei miei fratelli. Non è una banalità, è la risposta fondamentale, è quello che ognuno di noi dovrebbe rispondere al Signore. Guardate che è molto diverso dal rispondere: cerco la mia felicità, cerco un po' di salute, cerco di stare bene, cerco i miei fratelli. È tutt'altra risposta, e non è una risposta che ci venga istintiva, normale. Cerco di stare bene. Questo è l'obiettivo. La scrittura ci invita a superare questo istinto al nostro benessere per uscire dall'ambiente. Ecco la storia di Giuseppe. Ha lasciato la tenda del padre, ha lasciato quell'ambiente protetto delle donne e dei bambini per andare allo sbaraglio, da solo, con la sua bella tunica dalle lunghe maniche, è uscito alla ricerca dei fratelli. Sta uscendo da sé per andare incontro ai fratelli. Ed è proprio in questo momento che avverrà lo scontro con le belve. Invece di trovare dei fratelli, troverà degli animali feroci che ne approfitteranno, visto che non c'è il padre, visto che non c'è la protezione più forte, e gliela faranno pagare. Tutta la storia che occupa i capitoli successivi è la ricerca dei fratelli, è la ricerca della fraternità. Ripeto, non è banale per episodio. Sta cercando di trovare dove sono andati al pascolo i suoi fratelli. Ma il racconto ci mostra quell'elemento essenziale della nostra umanità, uscire dall'ambiente del nostro benessere per andare alla ricerca dei fratelli, di quelle persone con cui non siamo in buona relazione. Quell'uomo gli dà le informazioni necessarie. Hanno tolto le tende di qui, li ho sentiti dire, andiamo ad Dotan. Allora Giuseppe ripartì in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan. E Dotan è un'altra valle in quella zona di Sichem. Giuseppe riparte e finalmente trova i fratelli. Essi lo videro da lontano. Lo videro e complottarono contro di lui per farlo morire. La storia di Giuseppe è stata riletta nella tradizione cristiana come una storia cristologica, cioè relativa a Gesù. Diverse formule sono state adoperate per indicare questa realtà. San Bernardo, in una famosa omelia su questa pagina biblica, disse: spogliate Giuseppe, troverete Gesù. Sotto gli abiti di Giuseppe c'è la storia di Gesù. C'è la storia del fratello che va alla ricerca dei fratelli e trova persone che complottano contro di lui per farlo morire. A mano che troviamo i particolari narrativi, provate a ripensare agli accostamenti con Gesù, perché sono numerosi i riferimenti che poi nel Vangelo riprendono la vicenda stessa di Giuseppe e dei suoi fratelli. Lo vedono, lo riconoscono, lo odiano e progettano di eliminarlo. Non sono contenti che è venuto a cercarli. Anzi, si sfidano quasi a vicenda col desiderio di mettere alla prova quello che ha detto. Si dissero l'un l'altro: eccolo, è arrivato il signore dei sogni, il sognatore, quello che sogna di diventare grande e importante. Allora, dai, forza, venite qua. Uccidiamolo, gettiamolo in una cisterna, poi diremo una bestia feroce l'ha divorato, così vedremo che ne sarà dei suoi sogni. Non dimentichiamo che quei sogni, anche se il narratore non ce l'ha detto, sono uno specchio del progetto di Dio. E quei sogni rivelano davvero quello che succederà. E Giuseppe è chiamato a diventare grande, a diventare potente e a essere adorato dai suoi fratelli. Loro combattono contro questo sogno che non piace. Stanno combattendo contro il progetto di Dio. Stanno pensando al male per bloccare quella persona che è antipatica. E si trovano a combattere contro il progetto di Dio. Vediamo che fine fanno i suoi sogni. Ma Ruben sentì. È il più vecchio di tutti, è il primo figlio di Giacobbe. Ruben più maturo, è più saggio. e volendo salvarlo dalle loro mani, disse: «Non togliamogli la vita. Non spargete il sangue. Gettatelo in una cisterna. C'è qualche cisterna vuota nel deserto. Non colpitelo con la vostra mano. Semmai gliela facciamo pagare, ma in modo meno violento. Lo mettiamo quasi in prigione, lo chiudiamo in una cisterna, gli facciamo trovare un po' di paura, ma non alziamo la mano, non facciamo violenza, non uccidiamolo». È la saggezza dell'uomo più maturo che fa notare agli altri fratelli: il vostro progetto è negativo, è sbagliato. Perché lo odiate, volete diventare violenti contro di lui. È una strada sbagliata, evitatela. Ruben pensava di salvarlo dalle loro mani, pensava di riportarlo al padre, recuperandolo dalla cisterna. Quando dunque Giuseppe arrivò, i suoi fratelli non gli fecero buona accoglienza. Da lontano l'hanno visto, hanno avuto tempo di discutere, di progettare. Lui è arrivato tutto contento, giulivo, con la sua bella veste, quella veste dalle lunghe maniche che richiama l'amore di Giacobbe, li saluta e loro lo prendono, lo spogliano della tunica, quella tunica dalle lunghe maniche che indossava, lo afferrarono e lo aggettarono nella cisterna. Era una cisterna vuota, senza acqua. Togliergli quella veste dalle lunghe maniche è come togliere l'amore del padre. È un atto di violenza. Fanno violenza anche al padre, perché era quella veste che dava fastidio. Gli richiamava l'amore esagerato del padre. Lo spogliano e lo gettano nella cisterna. I vignaioli omicidi, nella parabola che racconta Gesù, fanno qualcosa nei confronti del figlio. Lo prendono e lo gettano fuori. Anche Gesù viene spogliato dalle vesti, poi viene deposto nel sepolcro. È l'umanità che rifiuta, che spoglia, che toglie, che getta via. Poi sedettero per prendere cibo. Pensate quanto deve avere gridato Giuseppe. Qui il racconto non ci dice niente, della sua reazione non fa parola. Ce ne parlerà molto più avanti. Più avanti i suoi fratelli ricorderanno quando gridava e ci supplicava di non buttarlo là dentro, noi non lo abbiamo ascoltato. Adesso ci viene chiesto conto. Adesso che noi ci troviamo in una brutta situazione, ci viene in mente che quella volta noi siamo stati duri e non abbiamo dato ascolto. Adesso il Signore ci chiede conto. È un passaggio molto importante. È la coscienza che rimorde. Anni dopo i fratelli ricorderanno che in quella occasione sono stati duri con il fratello. Lo hanno preso e lo hanno buttato giù con soddisfazione. Dopodiché si sono seduti a mangiare. Secoli dopo, il profeta Amos rimprovera i ricchi proprietari terrieri di Samaria dicendo che mangiano, bevono, si ungono di profumi, canterellano, suonano, ed è la rovina di Giuseppe, non si curano. Giuseppe diventa la figura del fratello rovinato e gli altri mangiano, ed è la rovina di Giuseppe, non si preoccupano. Mentre stanno mangiando, alzando gli occhi, vedono arrivare una carovana di ismaeliti. Sono mercanti orientali chiamati ora ismaeliti, ora madianiti, provengono dal Galaad, è il nord della Galilea, al di là del mare di Galilea, verso est. Hanno cammelli carichi di resina, balsamo e laudano, sono merci preziose, pregiate, sono commercianti che vanno verso l'Egitto. Commerciano anche in schiavi. E quindi viene un'idea. Che guadagno c'è a uccidere il nostro fratello e a coprire il suo sangue? Vendiamolo agli ismaeliti e la nostra mano non sia contro di lui, perché è nostro fratello, è nostra carne. Anche Giuda, un altro dei fratelli, ha un senso di rimorso, ha la consapevolezza di questa fraternità, ma lascia parlare quasi un interesse economico. Che guadagno c'è ad uccidere il fratello? C'è più guadagno a venderlo come schiavo. Perlomeno non lo ammazziamo e lo facciamo fuori. Ci dà fastidio, l'ideale è che non ci sia più fra i piedi, l'occasione è buona, prendiamola, tiriamolo su e vendiamolo agli ismaeliti. Ed evitiamo di commettere un omicidio. E si tirarono su ed estrassero Giuseppe dalla cisterna e per 20 sicli d'argento vendettero Giuseppe agli ismaeliti. Così Giuseppe fu condotto in Egitto. E il ragazzino viene tirato su, diventa oggetto di scambio, ne fanno mercato, guadagnano qualcosa e il ragazzino, senza più quella veste, viene preso come uno schiavo, caricato sulla carovana, sparisce dalla storia. Ruben si vede che non era presente quando gli altri facevano questo commercio, tornò alla cisterna di nascosto dai fratelli per poter liberare Giuseppe, ma quando l'aprì si accorse che non c'era più. Si stracciò le vesti, tornò dai fratelli e disse: ragazzo, non c'è più, io adesso dove vado? È l'angoscia di uno dei fratelli che si rende conto del male che è stato fatto, ma ormai è troppo tardi. Presero la tunica di Giuseppe, sgozzarono un capro e misero la tunica nel sangue, la inzuppano bene di sangue, poi la mandano al padre, quella tunica con le lunghe maniche, che è un simbolo molto importante, e gliela fanno pervenire con queste parole: abbiamo trovato questa, verifica se è la tunica di tuo figlio o no. Non dice di nostro fratello. Notiamo che c'è una cattiveria nelle parole di questi fratelli. Ingannano il padre, gliela fanno pagare. È proprio quella tunica che rappresenta l'amore del padre. La inzuppano con il sangue di un animale, la strappano e gliela mandano, dicendo: guarda un po', è mica quella di tuo figlio? Egli la riconobbe e disse: è la tunica di mio figlio. Una bestia feroce l'ha divorato. Giuseppe è stato sbranato. Ha ragione o si sbaglia? In un certo senso si sbaglia, perché non è vero che Giuseppe sia incappato in un animale feroce che lo ha divorato. Eppure ha ragione, una bestia l'ha divorato, la bestia sono i fratelli. Homo homini lupus. Quei fratelli sono stati una bestia feroce per il loro fratello. L'odio dei fratelli ha sbranato Giuseppe. È vero. E il padre ne è ferito, gravemente ferito. E i figli sono contenti che ci patisca. Così impara a volere più bene a quello lì che agli altri. Giacobbe si stracciò le vesti, si pose una tela di sacco attorno ai fianchi, fece lutto sul suo figlio per molti giorni. Tutti i figli e le figlie vennero a consolarlo, ma egli non volle essere consolato, dicendo: «No, io scenderò in lutto da mio figlio negli inferi». E il padre suo lo pianse. Anche nel lutto Giacobbe esagera, e tutti i figli che gli sono rimasti non lo consolano. Sembra che abbia perso tutto perdendo quel figlio. La storia sembra finita. Quei mercanti portarono Giuseppe in Egitto e lo vendettero ad un mercato di schiavi, e Potifar, eunuco del faraone, comandante delle guardie, lo acquista. È un bel giovanotto di 17 anni, può servire nella sua grande tenuta agricola. La storia non è finita, perché c'è ancora tutta una vicenda per ricostruire quello che è stato distrutto. In questa prima puntata abbiamo visto una famiglia divisa, come l'odio rovina e l'invidia dei fratelli diventa una bestia feroce. La storia così è un dramma, è veramente la negatività. Ma la storia non è finita, c'è una provvidenza dentro, ci sono molti anni ancora da percorrere. Bisognerà diventare adulti e vecchi, e la storia rimetterà i fratelli insieme, e faticosamente, con l'impegno di tutti, impareranno a diventare fratelli. Vi invito a cercare nella vostra Bibbia questo testo. Libro della Genesi è il primo, si trova facilmente. Capitolo 37 è quello che ho letto e commentato. E la storia di Giuseppe continua fino al capitolo 50. Potete anche cominciare a leggerlo e a leggerlo tutto. Conoscendo meglio la storia, si può apprezzare ancora di più il passaggio. Nelle prossime serate andremo avanti con la storia per vedere questa vicenda di un uomo che matura. Quel Giuseppe bell'imbusto, ragazzotto prepotente, si dovrà fare e sulla propria pelle imparerà a vivere in altro modo. Il Signore non lo abbandona. Ripetutamente nel capitolo 39 si dice: il Signore fu con Giuseppe. Però lo lasciò gettare nella cisterna, lo lasciò vendere come schiavo, gli lasciò fare anni di schiavitù e così via. E tuttavia il Signore fu con Giuseppe, anche nel momento negativo. Il Signore continua a essere con Giuseppe, e quella vicenda della cisterna e quegli anni di schiavitù, alla fine della storia, hanno fatto bene a Giuseppe. Lo hanno fatto diventare un uomo capace di aiutare i fratelli a essere veramente fratelli.